Radio Emilia Romagna.
Cinema.
Biografilm, seconda puntata. Direttamente dal festival bolognese Piccoli Così, B2B e il ritorno di Ulay. Per concludere il nostro reportage dalla decima edizione di Biografilm Festival di Bologna, abbiamo selezionato tre aspetti salienti di questa rassegna che ne caratterizzano la varietà di programma, la complessità organizzativa e la ricchezza di spunti che possono essere trattati in un festival così profondamente contemporaneo. Cominciamo con un'intervista ad Angelo Marotta, che è regista del film Piccoli Così, che ha vinto una menzione speciale della giuria e il premio Unipol per la distribuzione. Il film ci introduce con delicatezza nel mondo dei bimbi nati prematuri, e se la 25esima settimana di gestazione è la soglia di sopravvivenza per i neonati, per i genitori invece segna l'inizio di un difficile percorso fatto di veglie in ospedale accanto all'incubatrice, di piccole carezze ad un corpicino che si sta ancora formando e che lotta ogni singolo istante per la sua sopravvivenza. È una sorta di calvario che è stato vissuto personalmente dal regista, dagli altri genitori e dai bambini che hanno partecipato alla realizzazione di questo toccante film, che possiamo anticipare a un lieto fine. Col direttore del festival, Andrea Romeo, discutiamo invece del lato business di Biografilm, che in questa edizione si arricchisce di quello che potremmo considerare un appuntamento nell'appuntamento, cioè tre giorni della rassegna B2B, diciamo è una sorta di appendice di mercato dove è dedicata alle produzioni documentarie che qui trovano il contesto adatto per favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta, dove chi acquista, distribuisce programmi e documentari entra in contatto, direttamente in contatto con chi li produce. E ne nasce un proficuo scambio che è finalizzato a far emergere le migliori idee e ad aiutare a sostenere le produzioni che possono avere anche, diciamo, un respiro globale. Concludiamo il reportage con un'esclusiva intervista a quello che possiamo considerare il più noto ospite degli oltre 300 che hanno visitato questa edizione di Biografi, ovvero l'artista tedesco Ulay, la cui vita è ripercorsa in uno dei film in rassegna, cioè Ulay Performing Life, ma è soprattutto è noto come pioniere sin dagli anni 60 di quella che è stata considerata la body art, e a Bologna nello specifico è protagonista di una performance di provocazione artistica nel 77, quando insieme a Marina Abramovic doganarono il nudo integrale nei luoghi d'arte. Con l'invito ad andare a vedere, se ve lo siete perso, il film rivelazione di questa edizione di Biografilm, ovvero Frank di Lenny Abramson con Michael Fassbender come attore protagonista, il film uscirà prestissimo nelle sale. Vi auguro quindi buon ascolto, un caro saluto da Enzo Chiarulli. È una produzione piccola, Piccola Così, è un film di Angelo Marotta, l'abbiamo visto al Biografilm di Bologna, e un film particolare perché tratta di una tematica di nicchia, una tematica molto delicata, i bambini nati prematuri, e Angelo il regista con uno staff, una produzione diciamo molto, chiamiamola, agile, flessibile, si sono dati da fare per parecchio tempo e hanno messo insieme un'opera, una produzione che ha una sua veicolazione ora nella community dei nati prematuri, cioè negli ospedali, cioè in associazioni, che però ha come i piccoli prematuri vuole crescere e crescerà. Avremo modo probabilmente di vederlo anche in sala o in canali tematici, televisivi, piattaforme digitali, ci saranno sicuramente le occasioni. Ciao Angelo, e complimenti per questo lavoro. Raccontaci come è nata questa idea.
Ciao a tutti, l'idea nasce perché Rita, mia figlia, che è nata 6 anni fa, è nata molto pretermine, una bambina prematura, nata 23 settimane per 500 grammi di peso. La storia inizia lì. Però ci è voluto del tempo per metterla prima di tutto in piedi dentro la mia testa, e grazie all'aiuto di Valeria Di Lardi, che è la produttrice del film, dopo 3 anni, diciamo, dall'inizio di questa storia, ci siamo detti: facciamo un documentario, raccontiamo di che cosa significa nascere molto prima del tempo. Lo raccontiamo dal punto di vista delle famiglie, cioè dal punto di vista dei bambini che sono nati prima e dal punto di vista dei loro genitori che hanno vissuto quella nascita in una maniera che si può definire traumatica. Ma a partire da questo trauma, quello che noi raccontiamo è anche la determinazione che poi sopravviene a farcela nel migliore dei modi possibili, a seguire questi bambini non soltanto nel momento più drammatico, che è quando loro stanno in incubatrice e lottano veramente per sopravvivere, ma anche dopo che sono usciti dall'ospedale, quando crescono con i loro problemi a volte, perché la prematurità può lasciare degli esiti anche importanti, però a partire da quella nascita la vita viene un po' rivoluzionata, sia quella dei bambini ma anche quella dei genitori, e la consapevolezza che nascere non è più così naturale porta anche a vivere la vita in una maniera, oggi potremmo dire in maniera aumentata, con una maggiore e più chiara consapevolezza.
Realtà aumentata, certo. Intanto tu hai cominciato a lavorare a questo progetto dopo... Hai detto dopo 3 anni dalla nascita di tua figlia. Nella costruzione, nell'incontro con le famiglie degli altri bambini, nell'incontro col personale sanitario, anche perché poi hai detto che ci sono le famiglie, ci sono i bambini, ma hai anche approcciato molto dal punto di vista scientifico la cosa, parlando anche con i medici, quindi la produzione raccoglie tutti i punti di vista della vicenda. Quando tu ti approcciavi a questo lavoro, ti sentivi più regista o più padre quando andavi a parlare con i familiari, con i genitori degli altri bambini? Perché anche quando fai le domande sembra proprio che sei il papà di una di questi bimbi. Come hai gestito il cappellino di padre, il cappellino di regista in tutte le fasi produttive?
La possibilità di fare questo film come l'abbiamo fatto, e speriamo che appunto possa essere distribuito, che si possa vedere in giro per l'Italia, la possibilità, dicevo, è proprio quella che io ero padre prima di tutto, quindi riuscivo a entrare in sintonia con i genitori, gli altri bimbi, in una maniera inimmaginabile, io direi anche impossibile a una persona che queste cose non le ha vissute. Lo posso dire che ero contemporaneamente e continuamente sia papà che regista. Credo che questo abbia dato qualche cosa di in più al film, che insomma, malgrado non sia stato semplice, c'è qualche cosa che in questa storia è stato possibile raccontare proprio perché io ero contemporaneamente tutte e due le cose. Ero un papà che ha vissuto questa esperienza, ma che è anche documentarista. Il fatto che io poi abbia fatto un film è proprio così, è perché io e questo è il mio mestiere, e però ci sono capitato che, come dire, è stato possibile poi farlo, e questo ha aperto delle porte che anche io, come dire, oggi lo posso dire, all'inizio pensavo fosse molto difficile da aprire, invece la condivisione di questa esperienza con gli altri ha veramente aperto delle porte, aperto anche il cuore delle persone, perché poi con il momento in cui tu stai in quella situazione hai bisogno di condividere delle cose che è molto difficile condividere con chi non ci è passato.
Che commento hanno fatto gli altri genitori, le altre famiglie che hanno insomma condiviso questa avventura?
È difficile, diciamo, riassumerli, però se uno volesse fare dirne una, è una sorta di stupore, perché anche loro stessi non credevano possibile possibile che quelle cose potevano essere raccontate al di fuori forse di un modo, chiamiamolo così, scientifico, no? In cui certe cose devono essere spiegate. Noi abbiamo cercato di non spiegare, abbiamo cercato di raccontare quello che è successo, quello che succede. Abbiamo pensato che fosse più importante avvicinare tutto il pubblico che speriamo vedrà questo film su un terreno comune, cioè che è un terreno della consapevolezza che la vita offre delle possibilità in tutti i sensi e che queste possibilità sono alla portata di tutti. Nel momento in cui tu parti in una situazione molto difficile, questo è un amplificatore. Nel momento in cui tu lotti per sopravvivere all'inizio, tutto viene stravolto e allo stesso tempo si approfondisce. Sei consapevole del fatto che ogni momento è importante, ogni momento è determinante, ogni momento vale la pena di essere vissuto. Questo piano piano costruisce la tua esistenza all'interno del rapporto che hai con il tuo figlio o tua figlia e te lo porti appresso per tutta la vita. Questo pensavamo fosse un terreno che poteva essere raccontato, che poteva essere condiviso anche con chi non è papà o mamma di un bambino prematuro.
Da spettatore posso dire che effettivamente si condivide proprio. Siete riusciti nell'obiettivo e un grosso in bocca al lupo per tutte le cose della vita e per la storia di questo film. Grazie Angelo Marotta. Piccoli così.
Crepi il lupo.
Con Andrea Romeo, direttore di Biografilm, partiamo dall'anima business di questo festival, di questa rassegna, che è la prima edizione di Bio2B, uno spin-off interno del festival molto molto interessante, che ci porta proprio velocemente, immediatamente nel mercato del documentario, incontrando gli operatori, i commissioni editor dei nostri canali, delle piattaforme italiane, ma non solo. Questo è un aspetto importante, quello del mercato che riguarda l'audiovisivo, ed è trattato nell'ambito di un programma enorme, amplissimo, di cui poi parleremo col direttore Romeo. Cosa è emerso da questa prima edizione di Bio2P?
Ma senza dubbio la responsabilità di Biografilm Festival rispetto al mercato, man mano che il festival cresce, ci ha portato a pensare che fosse utile, oltre che giusto, aprire un'occasione per i professionisti non solo per aggiornarsi e per vedere e per godere dei film presentati al festival, ma anche per rappresentare i loro film, cercare acquisti internazionali e trovare, speriamo, ascolto nei canali televisivi italiani e nelle piattaforme italiane di distribuzione del cinema documentario. Di fatto stringiamo ancora di più, mentre Biografilm si allarga alla fiction con Biografilm Europa e aumenta la portata della sua attenzione alla cultura in termini generali. Il nostro impegno sul settore, diciamo, e sul mercato si focalizza proprio sul documentario, sulla produzione di documentario in Italia e in particolar modo in Emilia Romagna, per dare l'occasione ai produttori e ai professionisti del settore di incontrare le eccellenze internazionali, di formarsi, di confrontarsi tra loro, di creare delle reti e del networking. È chiaro che ognuno poi gioca la sua partita per sé, e quindi portare a Biografilm, sia per festeggiare la decima edizione, per fargli vedere gli altri documentari mondiali presentati, sono 101 i prodotti quest'anno, ma anche per dare la possibilità a chi un documentario lo deve vendere, un'opportunità di focalizzazione, di attenzione, laddove i mercati internazionali ovviamente non hanno il cinema biografico documentario con possibilità di distribuzione in sala, quindi cinematografico e non solo televisivo, al centro dei loro obiettivi, magari ci sono mercati più legati alle serie, più legati al televisivo, oppure più generalmente documentari. Biografilm fa una proposta in collaborazione con la Regione Emilia Romagna e la DER molto focalizzata, molto precisa, e credo che l'aver scelto un territorio molto piccolo da presidiare ci abbia dato la profondità rispetto a questa prima edizione di B2B, che ci incoraggia a pensare a pensare che possa diventare uno degli obiettivi e delle attenzioni che Biografilm ha nel costruire il suo prossimo decennio. C'è una esplosione della quantità di prodotti documentari e anche una crescita della qualità, soprattutto c'è una crescita del pubblico che dovrebbe poter stimolare questi business meeting di B2B.
Il vostro punto di vista è, diciamo, anche internazionale, proprio per nel DNA di Biografilm, però nello specifico del documentario è emersa un Italian touch. Hai notato, stiamo parlando di mercato sempre, hai notato una via italiana alla distribuzione, una via italiana alla fruizione che è diversa dagli altri paesi?
Non ancora, c'è una via italiana alla produzione e quindi c'è un grandissimo fermento e la sensazione di poterci provare in questo momento, che mentre, come dire, la strada mainstream è completamente ancora non agibile, si siano creati tantissimi rivoli, tantissimi bypass che in qualche modo danno anche a prodotti medio piccoli la possibilità alla fine di trovare un pubblico attraverso una autodistribuzione in sala, attraverso il web, attraverso tutta quel fiorire di iniziative attorno al documentario, che parte dalla novità del pubblico che si è creato per questo prodotto. Ancora un Italian touch non è chiaro, sicuramente c'è un livello alto, cioè si cominciano a delineare i 10 autori italiani e li rappresentiamo qui con i loro work in progress più interessanti, più internazionalmente noti, più raccontati anche da IndieWire, dalla stampa internazionale, corteggiati dai festival del cinema italiani e internazionali, e ovviamente tra questi Roberto Minervini, Stefano Savona, Pietro Marcello, lo stesso Gianfranco Rosi, reduce dalla grande e clamorosa vittoria a Venezia, e tanti altri che magari hanno anche frequentato il cinema di finzione oltre che il documentario, che in questo momento sono in grado di accedere a finanziamenti per produrre nuovi film documentari. Credo che l'Italian Touch si vedrà in 2-3 anni e che B2B serva proprio anche a indirizzare, secondo quelli che sono i canoni della richiesta di storie, quello che può essere la produzione dei prossimi 2-3 anni.
In occasione dell'anteprima bolognese del film Ulay Performing Life del regista sloveno Damian Kozole, abbiamo incontrato Ulay, appunto, pioniere sin dagli anni 60 e 70 della body art, protagonista del film e di una indimenticabile performance di provocazione artistica alla Galleria d'Arte Moderna di Bologna nel 1977, insieme a quella che era all'epoca la sua compagna di vita e di lavoro, Marina Abramovic. Mr. Ulay, è un onore poterla incontrare qui a Bologna, dove è tornato dopo 40 anni dalla sua ultima apparizione discussa. Cosa prova ora ad essere qui e come ha trovato la città dopo tutto questo tempo?
Yesterday visited the Mambo Museum, the former Galleria Comunale d'Arte Moderna di Bologna.
Ieri ho visitato il Museo Mambo, la ex Galleria Comunale d'Arte Moderna di Bologna, dove ci siamo esibiti nel 77, quindi sono passati circa 37 anni. Quando sono salito al secondo piano, dove c'è una presentazione della collezione del museo, ho trovato 3 video. A sinistra Gina Pane, al centro Marina Abramovic e io, con Imponderabilia, la performance che abbiamo fatto nudi sulla porta, e a destra Hermann Nietzsche con il suo Teatro delle Orge dei Misteri messo in scena ai tempi in una chiesa. Nel muro a sinistra c'era una frase storica con alcune immagini del 1977, Ci ricordiamo bene il 1977 bolognese, le proteste di studenti e lavoratori per una rivoluzione pro-comunismo. A quei tempi eravamo qui ed era come benzina sul fuoco. Ero completamente d'accordo. La performance che facemmo in quel periodo cruciale, era in realtà un omaggio agli studenti e ai lavoratori di sinistra. Era fantastico.
And the performance we did at that time, in this crucial time, was very complementary, actually, to the then leftist students and workers' intents and orientation. And it was fantastic. At the time...
Al tempo Franco Solmi era il direttore del museo e voleva veramente dare nuove regole e nuovi parametri all'arte moderna. Tornando 37 anni dopo trovo Bologna desolata, con l'élite culturale scomparsa o anestetizzata, da Berlusconi o da non so che cosa. La classe media è sprofondata nella classe povera ed è molto triste vedere Bologna oggi, per diverse ragioni. Una è che nel 77, quando eravamo qui, eravamo a favore delle idee di sinistra e quel ricordo rimane per noi molto chiaro. Tornare oggi è desolante, è come una visione di incredulità. Se vado in giro per Bologna oggi non credo ai miei occhi, manca l'energia e non è per niente internazionale. È tutto in italiano, gli hotel, le informazioni, ma la maggior parte dei turisti non parla italiano. Bologna oggi mi sembra un po' fuori dal mondo e questo è deludente.
It is very not international. Anything is in Italian, the hotel, the information, everything in Italian. So what do they expect? Foreigners? Maybe tourists, but most tourists, foreigners, don't speak Italian. So it is like out of this world. And I am really disappointed about coming back to Bologna today.
Quindi pensa che l'esperienza simbolica che fece quasi 40 anni fa oggi non troverebbe le circostanze adatte per essere ripetuta, magari anche tenendo presente i cambiamenti, il mutamento dei tempi.
We have capitalist democracy has sold its soul. You sell your soul.
La democrazia capitalista ha venduto la propria anima. Abbiamo venduto la nostra indipendenza interiore. Siamo dipendenti dal credito, dalle banche, dall'economia. È la finanza che governa il mondo, non più la politica. La politica è diventata irrilevante. Non è successo solo in Italia, ma anche in Francia, in Grecia, dappertutto. C'è molta corruzione. La democrazia capitalista ha venduto la sua anima e ora diventiamo una vittima di questo perché non abbiamo agito in senso democratico. Perché? Perché tutti sono saltati sul carro dei crediti e i prestiti dalle banche. Ora non si possono più fare proteste, si è dipendenti. Se si protesta si perde il lavoro, l'auto, la casa, forse anche la famiglia. Quindi quello che vedo è che la maggioranza ha venduto la propria anima. Non io, non ho mai fatto ipoteche, richiesto prestiti, mutui o cose del genere. E grazie a questa scelta radicale posso ancora prendere posizione come libero pensatore democratico e agire da persona che crede nella democrazia. Altrimenti non avrei pronunciato queste parole.
I mean, it is so indifferent. Italy has changed the government after the Second World War.
È così indolente questo paese. Dopo la Seconda Guerra Mondiale l'Italia ha cambiato quasi ogni anno il capo di governo e non riesco a capire come abbiate potuto sostenere Berlusconi per due mandati di fila per rappresentare la nazione. Questo per me è impossibile da capire, non voglio capirlo. Queste persone hanno svuotato la nazione e non gliene importa niente. Le persone che hanno i soldi, che hanno incassato i soldi e non reinvestono nella propria nazione, fanno solo bla bla utilizzando una televisione altamente estetizzata e cosmetica. Sono parole forti, sono onesto ed è quello che penso.
Strong word. Strong word.
I'm honest and I mean it.
Lei ha fatto di tutta la sua vita una performance artistica, anche e in particolar modo in questo ultimo film che ha presentato qui a Biografilm, che ho personalmente anche trovato molto toccante, molto profondo. Ci può spiegare quali siano gli ingredienti che fanno di un evento della vita una forma d'arte?
Well, I wouldn't call my life performing art, because there are private situations, there are very personal situations, there are many situations where I'm not observed as a performing artist.
Non definirei la mia vita performing art perché ci sono molte situazioni private e molto personali che non ho osservato come artista. Quindi separerei l'arte, l'attitudine dell'arte verso la vita o l'integrazione della vita nell'arte. Lo distinguerei. Il film è interessante perché, come sa, nel 2011 mi è stato diagnosticato un cancro molto aggressivo all'età di 69 anni. Un cancro al quarto stadio, con il sistema linfatico pieno di tumori all'80% nel midollo. Significa da 6 a 12 mesi di vita. Ho vissuto questo con mia moglie, Elena Pislak, che mi ha aiutato e guidato enormemente. Senza di lei non sarei sopravvissuto. Decisi di curarmi con la chemioterapia all'Istituto Oncologico di Lubiana. Ma la chemio è come una bomba biologica, attacca il buono e il cattivo allo stesso tempo e ci si sente molto male. In quel momento si riconsidera tutta la propria vita, le performance, l'amore, i valori, che è in realtà un buon esercizio, peccato che spesso gli esseri umani hanno bisogno delle catastrofi per ripensare alle cose. Non solo a livello del singolo individuo, ma succede anche con le nazioni, con le guerre e le catastrofi.
You reconsider your own whole being, which is a good exercise actually. It's unfortunately that often human beings need catastrophe to rethink things. And that's even individually, not nationwide, you know, with wars and then catastrophe and then they rethink about it. Also personally. At that stage when I was very endangered.
In quel momento, quando ero in pericolo di vita, Damian Kozole, un regista sloveno, mi ha proposto di fare un film. Forse uno dei suoi remoti pensieri era che stessi morendo. Sarebbe stato un grande documento con un timing ideale. Ma anche se non sono morto, è comunque un grande film, anche se sono sopravvissuto. Ho accettato di fare il film perché Damian è un eccellente filmmaker e mi dava carta bianca. Potevo essere me stesso nel modo che volevo. Non sono un grande attore, sono un artista, ma mi ha dato la massima libertà e ho potuto recitare nel film di fronte alla telecamera essendo solo me stesso, in modo naturale. La cosa interessante è che circa il 90% del girato che mi riguardava è stato fatto buona la prima, mai ripetuto, in coerenza con la mia natura di performing artist, ed è andato bene. Dopo un anno di impegno e di viaggi per fare il film, siamo andati a New York, a Berlino, ad Amsterdam, con la squadra di persone con cui sono diventato molto amico. Ho capito che essere stato impegnato per un anno, da novembre 2011 a novembre 2012, era come una film terapia. Facevo la chemioterapia, ma la film terapia ha dato ai miei pensieri una dimensione completamente diversa, lontano dalla paura, dalla negatività, da qualsiasi cosa. È stata una grande terapia, il film è veramente ciò che sono, come sono. La filmterapia è una parola che ho inventato, come ho inventato negli anni Ottanta la performative photography, quando usi la fotografia in un contesto performativo con o senza pubblico. Mi punivano sempre a scuola perché inventavo le parole, ma ora posso permettermelo più che mai.
It's a self-invented word, you know? Like in the 80s I invented performative photography. When you engage in photography in a performative matter, either with audience or without audience, you know, I got always punished when I went to the basic school about I invented words, and now I'm not punished anymore. People like it.
L'audiovisivo, i mass media, i social media sono sempre più vicini, sono sempre più dentro le nostre vite. Mi interessa capire anche alla luce della sua lunga esperienza quale sia il suo rapporto con la radio, il media che stiamo utilizzando ora per questa intervista.
Well, I tell you, I recently have done contributed to a radio play.
A dire il vero, ho di recente contribuito ad un programma radio. Penso che i programmi radio siano ancora i miei preferiti, non per l'intrattenimento ma per l'informazione, perché non è asociale come la televisione. Quando guardi la televisione ti concentri e non fai caso più a niente, destra o sinistra, madre o padre, moglie o figli, sei concentrato su quello e stai zitto. I programmi radio sono diversi e fanno più appello all'immaginazione e alla fantasia. Mi piacciono anche gli audiolibri, è così bello, sono meglio dei film. Penso di dare un valore maggiore alla radio, la buona radio, rispetto a internet, agli smartphone, alla televisione.
Radio truly above good radio. Above internet, above smartphones, above television. Well, that says it all, huh?